Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Credo che possiamo proprio ringraziare il Signore per questo cammino che ci ha fatto fare in questo anno pastorale, nel senso da ottobre fino a questa sera. Forse questa sera riusciamo a finire il capitolo 6, quindi insomma in 11 incontri abbiamo fatto 6 capitoli, quindi direi che siamo andati a una velocità decisamente alta e poi l'Apocalisse, se Dio vorrà, ci accompagnerà nel prossimo anno pastorale a partire da ottobre. Però intanto ringraziamo il Signore di quello che ci ha permesso di accogliere, di ascoltare, di vedere dell'ultimo libro della Bibbia, la grande consolazione, la grande speranza. Credo che ormai lo possiamo dire, e anche stasera ne avremo un'ulteriore prova, che questo libro porta alla nostra fede. Allora lo mettiamo, questo ringraziamento, tutto nella preghiera del Gloria, sapendo che appunto la liturgia è questo grande inno di lode, questa grande dossologia in cui lodiamo il Creatore, il Redentore, colui che davvero accompagna la nostra storia e la rende vittoriosa con la sua parola. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria Regina di tutti i Santi,
prega per noi.
San Giovanni,
prega per noi.
San Giorgio,
prega per noi.
Allora, abbiamo visto venerdì scorso i primi 8 versetti del capitolo 6, l'inizio del secondo settenario, quello dei 7 sigilli. Vi ricordate i primi 4 sigilli, cioè le prime 4 visioni di questo settenario, le costanti che riguardano la storia umana nella sua complessità, nella sua totalità, nella sua singolarità, è sempre, sempre costruita su queste 4 costanti: la parola di Dio, la violenza, l'economia ingiusta e la morte. Però, come dicevamo l'altra volta, se vi ricordate, attenzione, con una proporzione che deve rimanere una proporzione giusta, perché i 3/4 di questa storia sono guidati dal cavaliere che cavalca il cavallo bianco, da colui che ha una parola sempre giusta, viva, santa e piena per la nostra vita. Tutto il resto, pur facendo molto rumore, appena appena arriva ad esercitare un dominio parziale su un quarto della storia. E ora cominciamo con il versetto 9 del capitolo 6 ad aprire il quinto sigillo. Vi dicevo, gli ultimi 3 sigilli appunto sono i sigilli che riguardano le visioni che avvengono in cielo, che riguardano il mondo di Dio, e per questo sono già in qualche modo, capite, nella dimensione eterna. Tra l'altro sarà bello vedere questa sera, se ce la facciamo, perché questa sera per la prima volta nell'Apocalisse viene annunciato il giudizio di Dio. Viene annunciato, non si compie ancora, servirà ancora un po', ma intanto lo si annuncia. Allora, vediamo come inizia la visione del quinto sigillo. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso, e gridarono a gran voce: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Il quinto sigillo. Notate la visione di un altare sotto al quale ci sono i martiri della storia, i martiri dell'umanità, potremmo dire le vittime del secondo, del terzo e del quarto sigillo, del cavaliere che cavalca il cavallo rosso, di quello che cavalca il cavallo nero e di quello che cavalca il cavallo verde. Ma prima di addentrarci nel testo, noi dobbiamo renderci conto di una cosa, che questa parte dell'Apocalisse annuncia, anche se in un contesto di preghiera, anche se in un contesto di grande solennità, un dramma forte che la Chiesa della fine del primo secolo sta vivendo, un dramma che risuona nella grido di questi martiri fino a quando? Fino a quando? Il dramma in che cosa consiste? In tanti livelli, uno successivo all'altro e uno in qualche modo intersecato con l'altro. Il primo è questo: la Chiesa sta sperimentando che gli apostoli sono morti uno dopo l'altro e, cosa che è sempre vera, in qualche modo, generalmente i successori dei fondatori sono sempre scarsi, ok? Se voi avete un prete che amate alla follia, siete sicuri che il prete che verrà dopo sarà scarso. E questo è un problema, è un enorme problema, innanzitutto perché gli apostoli, che sono i testimoni oculari del Signore crocifisso e risorto, quando l'Apocalisse viene scritta sono praticamente morti tutti. Voi sapete che l'Apocalisse non è scritta da Giovanni Evangelista. Probabilmente Giovanni Evangelista o è morto mentre l'Apocalisse si sta scrivendo o è estremamente anziano. E insomma, non dico che sia le cure palliative, però insomma si sa che insomma non scamperà ancora tanto. Quelli che hanno sostituito gli apostoli nella guida delle comunità non hanno lo stesso carisma, non hanno la stessa forza, non hanno lo stesso entusiasmo. Tra l'altro si comincia a sperimentare che qualcuno nella comunità cristiana comincia a scantonare, cioè comincia a avere una fede tiepida. Vi ricordate la chiesa di Laodicea, né? Una fede che è un po' così, comincia a seguire le logiche del mondo, si fa affascinare un po' dai soldi, si fa affascinare un po' da un certo modo di vivere il potere, di vivere la sessualità, tutto quello, vi ricordate, che abbiamo visto nel settenario delle sette chiese, ok? Ancora, la Chiesa è soggetta comunque a una ostilità forte, cioè non solo i capi, quelli storici, se ne stanno andando in paradiso, ma la Chiesa vive tutt'altro che un momento di pace. È perseguitata in modo feroce, come è tipico di Domiziano, che è stato un imperatore particolarmente sanguinario, pur avendo preso delle belle batoste, perché Domiziano proverà due volte a invadere la Dacia e tutte e due le volte le prenderà di santa ragione, ecco, dai Daci. Servirà le campagne di Traiano per assoggettare l'attuale Romania. Eppure Domiziano rimane un sanguinario, rimane uno che non ha scrupoli. Vi ricordate il cavaliere nero dell'altra volta? Non ha nessuna remora a tenere poveri gli agricoltori della parte orientale del suo impero, non di altri imperi. Ancora, in tutto questo, che cosa succede? Che il Signore Gesù non ritorna. Ma come? Il Signore Gesù aveva promesso che sarebbe ritornato alla svelta, che sarebbe ritornato a prendere tutti gli apostoli, tutta la Chiesa e portare tutto a compimento, e qui tutti stanno morendo e il Signore non torna. Allora, domanda inquietante, il Signore si è sbagliato? Impossibile. Ma allora abbiamo capito male noi. Questo decisamente è più probabile. La Chiesa sta sperimentando che ha interpretato male la parola di Dio, ha interpretato male le parole di Gesù, ha capito fischi per fiaschi, tanto per capirci, ok? E capite, questo però è un fattore di crisi nella comunità cristiana, perché può ricapitare. E noi lo sappiamo, ragazzi, quante volte in realtà è ricapitato nella storia della Chiesa che un certo modo di interpretare la scrittura, e che magari è andato avanti per un sacco di tempo, poi studiandola un po' meglio, studiandola un po' in modo approfondito, si è capito che probabilmente non si doveva interpretare così. Vi faccio un esempio tra tutti, l'Apocalisse. L'Apocalisse, vi ricordate, per secoli è stata interpretata come una profezia del futuro. E per secoli l'abbiamo spiegata così, per secoli l'abbiamo raccontata così. Poi ci è venuto in mente che forse c'era un modo migliore per interpretarla. Non come profezia, ma come capacità che abbiamo di leggere il tempo nel quale viviamo. Un tempo in cui sorge la speranza. Notate il passaggio difficile che la comunità cristiana deve fare. Bisogna ammettere che come comunità rischiamo anche di sbagliarci quando leggiamo il Vangelo, quando lo interpretiamo. Che il Vangelo può contestare innanzitutto, prima degli altri, i cristiani nel loro modo di interpretarlo. E questo, vi dicevo, ragazzi, è faticoso, perché ci siamo sbagliati a interpretare il Vangelo e questo può succedere ancora. Le nostre guide storiche stanno morendo e chi li sostituisce non è un granché, e abbiamo una forte ostilità all'esterno. Capite in questo contesto che dono immenso riesce ad essere l'Apocalisse? Perché l'Apocalisse si trova la Chiesa in questa situazione. E allora, di fronte a questo, che cosa dice il quinto sigillo? Che cosa Giovanni vede quando l'agnello, che è l'unico che può aiutarci a interpretare questo tempo che l'Apocalisse sta descrivendo, che la Chiesa dell'Apocalisse sta vivendo, è fino a quando, quasi il grido di chi è stufo, potremmo dire così. Queste vittime chiedono al Signore di far loro giustizia prontamente. Chiedono giustizia. Ma notate com'è bello. Non si fanno giustizia. Questo è stupendo. Ma affidano la loro causa a Dio. Non si fanno giustizia da soli. Ma affidano, come dicevamo, la loro causa al Signore. In questo senso le vittime rispecchiano esattamente il modello che Gesù è stato e ha vissuto nella passione. Nella passione il Signore lentamente smette di parlare, smette di difendersi e affida nel silenzio sempre di più la sua causa al Padre, che interverrà quando lo riterrà opportuno e interverrà se lo riterrà opportuno. Notate che queste vittime si trovano sotto l'altare, non sono sopra l'altare. Sopra l'altare c'è stato già il sacrificio. C'è già l'agnello che ha portato a compimento tutti i sacrifici dell'Antico Testamento. Queste vittime, questi innocenti, sono sotto. E a queste vittime che sono tutte le vittime della storia, potremmo dire che Giovanni in questa
turba di persone sotto l'altare vede l'umanità da Abele, il primo giusto assassinato, fino alle vittime della persecuzione di Domiziano, a queste vittime viene affidato un oggetto e viene dato viene data un'esortazione. L'oggetto è una veste bianca. Capite che in questo caso la veste bianca è la veste di nozze, è la veste della sponsalità. Queste vittime che hanno amato il Signore e per questo hanno considerato l'amore ricevuto da Dio e l'amore offerto da Dio a Dio più forte della loro stessa vita, più grande della loro stessa vita, vivono già la relazione sponsale con l'agnello e con colui che è seduto sul trono. Sono coloro che hanno vissuto e vivono una relazione definitiva di reciprocità con il Signore risorto. Allora sono quelli che sono già nella gioia, che sono già nel banchetto definitivo. E a queste vittime viene chiesto di riposare ancora un po', di aspettare, ma il verbo è in realtà riposare ancora un po'. E notate com'è bello, di fronte al grido dei giusti, delle vittime, dell'umanità, il Signore risponde con un invito alla pazienza e al riposo. Allora, perché il riposo? A parte che questa espressione è il nucleo di quella preghiera che noi recitiamo ancora durante i funerali, durante le veglie ai defunti, che è appunto l'eterno riposo. Ma dobbiamo capirci bene che cosa intendiamo per riposo. Capite che qui il riposo non è semplicemente il sonno. Non è semplicemente la pigrizia, non è semplicemente, peggio ancora, la rassegnazione. L'agnello, invitando questi grandi sotto l'altare a riposare, non sta dicendo a loro non c'è niente da fare, dovete semplicemente sopportare, ma li sta invitando a quella tranquillità che nasce dalla consapevolezza che il Signore è con loro, che il Signore è vivo e che il Signore si è sacrificato per la loro vita innanzitutto, cioè non ha dimenticato il loro dolore, non ha dimenticato l'ingiustizia che hanno subito. Allora capite, il riposo è la tranquillità di chi sa che il Signore ascolta, sa che il Signore è vicino, sa che il Signore si è già immolato per loro, sa che il Signore agirà per il bene massimo che tutti possono immaginare. Ed è per questo che queste vittime non chiedono di farsi giustizia da sole, perché sanno che quando Dio agisce, che quando il vittorioso agisce, sicuramente si compie il bene totale, il bene massimo che noi possiamo immaginare. E di fronte a questo invito c'è un'ultima osservazione che l'Apocalisse fa che ci può un po' sorprendere, perché l'Apocalisse dice che bisogna che questi che sono sotto l'altare attendano finché il numero dei martiri sia compiuto, sia definitivo. E questo verbo si deve in qualche modo compiere il numero delle vittime, può farci un po' problema, perché uno potrebbe leggere questa affermazione come il fatto che esista un destino violento che colpisca in modo indiscriminato l'umanità fragile e che nemmeno Dio, di fronte a questo male indiscriminato e cieco, possa intervenire. Attenzione, l'Apocalisse non intende questo, non intende mai, e lo vedremo nel corso del libro, non intende mai affermare che il male è una realtà svincolata dall'autorità di Dio. Noi l'abbiamo già visto, se vi ricordate, nel capitolo 4, quando abbiamo visto che sotto il trono c'è un mare di cristallo su cui poggia il trono. Cioè, che cosa vuol dire? Che il mare, svuotato di tutto il suo potere di caotico, violento, di confusione, di disgregazione, di disorientamento, addirittura diventa l'occasione per far brillare ancora di più la potenza di Dio, che è capace di mettere un termine e di mettere fine alle trame del male. Ma questa espressione, un po' ambigua, un po' strana se la leggiamo così frettolosamente o velocemente, dice un'altra cosa. Dice che c'è una pienezza del tempo che deve essere raggiunta e che viene raggiunta paradossalmente anche grazie al martirio. Mi spiego. Quello che il Signore dice a queste vittime dell'umanità, a queste vittime della storia, assomiglia molto all'immagine di una gravidanza. La gravidanza ha i suoi tempi e a un certo punto, quando la donna è pronta, nasce il bambino. La storia è gravida e qual è il frutto finale della storia? È il regno. La storia si sta lentamente trasformando, vi ricordate il primo sigillo, il cavaliere bianco, la parola di Dio che sta trasformando la storia in storia della salvezza, e questa storia della salvezza sarà piena e compiuta quando tutta la storia, tutta la creazione, tutta l'umanità diventerà il regno. E c'è un tempo che, tra l'altro, dice il Vangelo, conosce solo il Padre, perché questo passaggio avvenga. Però l'Apocalisse interpreta i martiri, interpreta le vittime della storia come coloro che contribuiscono all'accelerazione di questa trasformazione. Cioè, paradossalmente, il martire non è semplicemente la vittima passiva di un male cieco che lo ha colpito senza un perché. Almeno questa potrebbe essere una lettura che, secondo uno sguardo orizzontale, noi potremmo vedere e potremmo così definire le vittime dell'umanità. In realtà, dice l'Apocalisse, che come sempre ci fa vedere la storia dal finale, cioè ci fa vedere il presente a partire dal futuro, cioè a partire dal compimento, il martire, cioè colui che si è lasciato amare e amato Cristo fino a questo punto, accelera questo cammino della storia. Cioè è come se, passatemi questa immagine brutta tanto per capirci, se il cammino della storia verso il regno fosse normalmente di 10 chilometri, ok? E finché i 10 chilometri non sono trascorsi, la storia non viene, non fa la sua Pasqua e diventa il regno, i martiri praticamente accorciano la distanza. Quindi in qualche modo non solo non sono gli emarginati della storia, perché quelli che non meritavano neanche di vivere, ma sono quelli che all'insaputa perfino dei carnefici affrettano il compimento e la salvezza di tutto. Quindi capite, in questo senso l'Apocalisse dice che non esiste una vita spezzata dalla violenza che comunque non abbia valore, e soprattutto che questa violenza, che pensava semplicemente di sradicare una realtà che riteneva inutile o pericolosa, in realtà è sconfitta, perché il martire fa sì che l'azione di Dio nel tempo acceleri il suo compimento. È ovvio che questo, di fronte alle tante sciagure che affliggono l'umanità, non è un invito al disimpegno. Capite? Non è che di fronte a questo discorso che l'Apocalisse fa, noi possiamo sentirci autorizzati di dire, beh, allora, visto che i martiri sono quelli che accelerano la trasformazione della storia nel regno, non denunciamo le ingiustizie, non lavoriamo per tutelare l'ambiente. arrivare a queste conclusioni sarebbe ingenuo e pericoloso. La Chiesa ha il dovere di annunciare il Vangelo nell'oggi, e il Vangelo è la più grande contestazione della violenza e dell'ingiustizia. Però attenzione, il martire, proprio perché è inserito nel sacrificio di Cristo, non è la grande spazzatura della storia, ma è il tesoro nascosto. È la perla preziosa, è quell'oro che già è presente nel tempo e che si sta diffondendo dentro le pieghe dell'esistenza, dentro i giorni che passano, fino a quando tutto diventerà oro nella nuova Gerusalemme che troveremo nel capitolo 21. È importante ricordarci questo, è importante perché questo, dal punto di vista della fede, ci fa dire che ancora una volta il male fa tanto rumore, ma in realtà quello che pensa di eliminare è quello che lo sta sconfiggendo. Il male non sopporta l'amore, cerca di estirparlo in tutti i modi. Chi offre la vita con amore come Gesù in realtà sta distruggendo il male dal di dentro e sta facendo davvero un grande atto di amore e di salvezza nei confronti di tutto il tempo e di tutto lo spazio. E così, con questa visione dei grandi martiri, del grande numero dei martiri sotto l'altare, ecco, in cielo, vediamo che l'agnello apre, e siamo al versetto 12 del capitolo 6, il sesto sigillo. E dice l'Apocalisse: quando l'agnello aprì il sesto sigillo, vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra come un albero di fichi sbattuto dalla bufera, lascia cadere i frutti non ancora maturi. Notate che qui, ancora una volta, l'Apocalisse, di fronte all'apertura del sesto sigillo, usa un simbolismo di tipo cosmologico. Vi ricordate che noi abbiamo detto il simbolismo di tipo cosmico è quello che riguarda gli elementi del cosmo, gli astri, indica che sta avvenendo un passaggio, sta avvenendo una trasformazione, e l'immagine più bella è quella in cui l'Apocalisse dice: il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Notate che qui l'Apocalisse sta descrivendo la fine della creazione, ma attenzione, non nel senso di una fine come distruzione della creazione, come ci sembrerebbe di leggere ad una prima occhiata a questo testo, ma la fine della creazione è la sua trasposizione al compimento. Cioè, qui l'Apocalisse sta dicendo che è iniziata la fine della storia, la fine del tempo, cioè tutto sta passando verso l'eternità. Tutto sta passando verso il compimento. La creazione, che era stata aperta all'inizio della storia come un rotolo, adesso viene riavvolta, ma ripeto, non nel senso che viene annientata. Il Dio dell'Apocalisse, il Dio in cui noi crediamo, è il Dio della vita, il Dio che non distrugge mai niente, ma quello che viene sostanzialmente portato a compimento è appunto tutto ciò che è storico. La creazione sta passando dal tempo all'eternità, così come l'umanità, così come la storia. E capite, col sesto sigillo inizia il giudizio di Dio. E la cosa incredibile è che questo giudizio si esprime innanzitutto nei confronti di coloro che hanno esercitato il potere nella storia, perché qui si parla che allora i re della terra e i grandi, i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo schiavo libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupe dei monti. Notate, quando la creazione passa all'Eterno, quando la storia diventa il regno, il giudizio di Dio comincia, noi potremmo dire, dai malvagi. Notate che questi malvagi, sapendo qual è il peso delle loro opere, si nascondono. E sapete che questa è una storia vecchia come Adamo. Di fronte al peccato Adamo si nasconde. Di fronte al giudizio finale i malvagi, i potenti, i ricchi, i grandi, i re, i comandanti, si nascondono. Notate com'è sottile questa immagine che l'Apocalisse usa. Si sottraggono al volto di Dio. Perché? Perché hanno un'idea molto precisa di Dio. Dio non va guardato in volto perché? Perché è il volto di chi ci condannerà. È il volto di chi esprimerà su di noi un giudizio di morte. Allora c'è questa illusione che nascondendosi ci si sottrae dal volto che sarà la nostra condanna a morte. Non solo, ma addirittura questi malvagi dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della loro ira, e chi può resistervi? Notate una cosa incredibile: i malvagi invocano il suicidio. È una cosa incredibile. Come possiamo interpretare questo? Beh, notate, il modo per cui questi malvagi invocano il suicidio sta nel fatto che i malvagi sono convinti dell'ira di Dio. Chi può resistere al grande giorno dell'ira di colui che è seduto sul trono e dell'ira dell'agnello? Il giudizio viene fatto contemporaneamente dal padre e dal figlio, o meglio, come dice il Vangelo, il padre rimette ogni giudizio nelle mani del figlio. Notate che cosa questi malvagi stanno dicendo in questa frase così bella e così profonda dell'Apocalisse. Stanno dicendo che commettere il male, e quindi meritare, secondo la logica retributiva, la morte, fa sì che questi malvagi provano una tale vergogna per quello che hanno commesso, che desiderano sostanzialmente di non essere mai nati. La consapevolezza del male compiuto è la consapevolezza che fa dire a queste persone che forse sarebbe stato meglio che noi non ci fossimo mai stati. È la vergogna che in qualche modo sveglia la coscienza questi malvagi hanno tenuta sepolta e assopita per un sacco di tempo. Notate che questo è lo stesso atteggiamento che purtroppo vivrà Giuda quando, secondo il racconto del Vangelo di Matteo al capitolo 26, si rende conto di quello che veramente ha fatto nei confronti di Gesù. Il tradimento che lui ha fatto nei confronti di Gesù a un certo punto fa sì che Giuda ritenga cosa migliore morire rispetto a vivere, e in questo senso ignora completamente il guai che Gesù dice lui presente nell'ultima cena. Sapete che è famosa quella frase che Gesù dice nell'ultima cena: il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito, sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Noi ovviamente abbiamo sempre interpretato questo guai come la sentenza di condanna definitiva che Gesù ha pronunciato nei confronti di Giuda, tanto è vero che la teologia per secoli ha messo Giuda all'inferno. Sapete che Dante, quando scrive il suo Inferno, mette Giuda nella bocca di Satana, quindi nel punto più basso dell'inferno, nella bocca di Satana tra i traditori dei benefattori, e le mandibole di Satana maciullano la carne di Giuda e le unghie delle mani di Satana gli graffiano la schiena, mentre nelle altre due teste di Giuda, di Satana, perché secondo la visione di Dante Satana ha una triplice testa, ci sono Brutto e Cassio, cioè i traditori, ecco, dello Stato, i traditori di Cesare, i traditori del loro benefattore. Ma Giuda è quello trattato peggio, perché appunto è stato il traditore del Signore. In realtà gli studiosi del Vangelo di Matteo ci dicono che quel guai ha tutt'altro significato, è un grido di preoccupazione che Gesù ha nei confronti di Giuda. Cioè Gesù è preoccupato che Giuda, quando si renderà conto di quello che ha fatto, non creda più nell'amore di Gesù. Cioè che il suo senso di colpa sia più forte, almeno dal punto di vista psicologico, della fiducia, dell'amore che Gesù ha nei suoi confronti. Gesù nel Getsemani lo ha chiamato amico. Gesù nell'ultima cena gli ha dato il primo boccone, direttamente preso da lui. Sapete che questo era un onore riservato al commensale più importante per il padrone di casa. È quello che non è successo a Pietro. Pietro si comporta in una maniera identica a Giuda nella passione. Qual è la grande differenza? Che a un certo punto Pietro si lascia guardare e vede nello sguardo di Gesù la misericordia. Notate, non è un malvagio che si nasconde allo sguardo, accetta di lasciarsi guardare da questo sguardo, piange perché si rende conto di quanto sia grande la misericordia di Dio e di quanto sia immensamente più grande anche del suo tradimento. Il Signore è preoccupato di questo. Allora, di fronte a Giuda, che è consapevole del tradimento, il Signore nell'ultima cena gli dice: spero che tu non ti dimentichi mai del mio bene per te. Spero che tu non ti dimentichi mai che il mio amore, la mia misericordia è più forte del tuo peccato. Purtroppo il Vangelo di Matteo ci ricorda che Giuda non ha creduto fino in fondo a questo. Cioè, di fronte alla consapevolezza del suo male, non solo ha invocato il suicidio come i malvagi, ecco, del capitolo 6 dell'Apocalisse, ma purtroppo lo ha anche attuato, si è andato ad impiccare. Anche se, sapete, rimane sempre vera quella famosa domanda che Santa Teresa di Gesù fece al Signore Gesù, quando gli chiese: ma Giuda che fine ha fatto, Signore? E il Signore ha risposto: se tu sapessi dov'è Giuda adesso, ne resteresti sorpresa. E questo ci dice, insomma, anche lascia aperta la speranza per noi. Non possiamo dire che Gesù ha risposto come Andreotti, perché è una risposta estremamente diplomatica, ecco, da questo punto di vista. Ha detto tutto non dicendo niente, perché non mi permetterei mai di paragonare nostro Signore al beato Giulio Andreotti, però insomma diciamo che è un po' democristiana questa risposta. È tutto tranne, però, notate, che una scure lanciata nella schiena di Giuda. Allora notate che la cosa incredibile che l'Apocalisse sta dicendo, ed è incredibile perché noi abbiamo appena parlato nel quinto sigillo delle vittime, di tutte le vittime della storia. Queste vittime sono le vittime di questi signori, di questi potenti, di questi re, di questi comandanti, queste vittime che chiedono giustizia al Signore. La giustizia comincia, il giudizio comincia davanti a loro, ed è per questi malvagi una possibilità. È ovvio che qui l'Apocalisse ha in mente il capitolo 16 del libro del profeta Ezechiele, che racconta della storia d'amore tra Israele e il Signore, Israele, era stata abbandonata perché era considerata una figlia illegittima, viene usata, ecco, questa immagine, il Signore la vede, la raccoglie, la lava, la veste, in modo che questa splendida fanciulla diventi una regina, e poi questa regina, invece di rimanere fedele al Signore, si prostituisce con tutti i re della regione. Che cosa succede? Che succede che un giorno il Signore la va a riprendere e di fronte all'enormità del peccato, questa vergine di Israele è confusa, arrossisce, si vergogna di tutti i peccati che ha commesso e il Signore dice nel libro del profeta Ezechiele che in qualche modo questo rossore, questa vergogna fa sì che il Signore si rinnamori completamente, perdutamente di Israele e le perdoni tutto il peccato. Capite che questa è la serietà della speranza cristiana, è la serietà dell'annuncio del futuro cristiano. Non stiamo svendendo l'amore di Dio a buon mercato, ma stiamo dicendo che non esiste un peccato che Dio non sia capace di guardare e soprattutto che Dio non sia capace di superare se noi non ci nascondiamo, se in qualche modo raccontiamo al Signore la nostra malvagità, gli raccontiamo il male che abbiamo fatto, siamo consapevoli che noi di fronte a questo male come unica soluzione invocheremmo la morte, invocheremmo il suicidio per noi, ma Dio, come dice la prima lettera di San Giovanni, è più grande del nostro cuore, è infinitamente più grande del nostro cuore. Allora notate il paradosso, il giudizio inizia con i malvagi ed è un giudizio carico di speranza per i malvagi. Il Signore non vuole che nessuno vada perduto, il Signore non vuole che nessuno di quelli che ha creato vada in qualche modo in dannazione. Farà di tutto per presentarci il suo volto carico di amore e la vergogna di questi malvagi, speriamo davvero diventi la consapevolezza che il perdono di Dio è possibile, che la misericordia di Dio è possibile, che il futuro che attende questi malvagi non è l'ira di colui che è seduto sul trono e l'agnello, ma è la speranza, ma è la comunione, ma è la vita senza fine. Che cosa possiamo allora dire a questo punto, visto che siamo arrivati alla conclusione del capitolo sesto dell'Apocalisse e appunto comincerà così la pausa estiva, poi in ottobre ripartiremo con il capitolo sette. Allora possiamo dire che quando l'agnello apre il sesto sigillo comincia la visione finale della storia, comincia l'epoca del compimento, il tempo del regno, e notate che il regno è regno di giustizia, nel senso che è regno di misericordia. In Dio giustizia e misericordia coincidono, perché la giustizia di Dio è la sua capacità di renderci giusti anche di fronte al male che abbiamo commesso. L'unica cosa importante che non dobbiamo mai smettere di fare è lasciarci guardare da questo volto carico d'amore, raccontare al Signore il nostro male e confidare in quello che Lui è capace di fare davanti al nostro male. Davanti alla nostra vergogna, Dio ancora una volta si innamora della nostra storia, ancora una volta ci offre il suo perdono, ancora una volta ci apre il futuro che non è più la morte, ancora una volta ci rende coloro che vivono della speranza, cioè del fatto che Dio è fedele a quello che ha promesso la nostra vita, e Dio alla nostra vita ha promesso la vita eterna, cioè la sua stessa vita, ed è capace, se noi diciamo di sì, di realizzare quello che ha promesso. Ecco, allora ci fermiamo qui per questa sera, ci fermiamo per questo periodo, ci diamo appuntamento con il nuovo anno pastorale ad ottobre, verso il capitolo 7 dell'Apocalisse che vedrà la la grande, potremmo dire così, visione della Chiesa in cielo, la Chiesa che viene da Israele, la Chiesa che viene dai popoli, così come il capitolo 7 ce lo racconterà. Buonanotte a tutti.